Maracanã.
Buon pomeriggio a tutti.
Paura, eh?
Ed è venerdì. Non mi rompete i coglioni.
Bene, bene, bene. Ci siamo, ci siamo. Siamo ritornati dopo il break di ieri per, insomma, un giorno di pausa anche per noi per il primo maggio, ma siamo tornati come sempre con una lunga giornata, tra le altre cose, che è iniziata questa mattina alle ore 10 e terminerà questa sera praticamente alle ore 21:30 con tutta la programmazione che abbiamo come sempre il venerdì, che conoscete molto bene. Insomma, io magari ve la ridico proprio al volo perché ci tengo. Dopo di noi Maracanà, che finisce alle 17, che ormai lo sapete da anni, ci sarà a tutta C dalle 17 alle 18 l'altro appuntamento con la Lega Serie C, poi alle 18 arriva Susanna Marcellini con i suoi ospiti per Guelfi e Ghibellini, alle 20 c'è Football Rewind, questo contenitore di mezz'ora dove si rivivono le notizie della settimana più importante commentate dal duo Tringali e Santarelli, anche in maniera diciamo non pesante, no? Dove c'è anche un po' di leggerezza che è giusto che ci accompagni. Poi arriva Storie di Calcio, oggi ci tengo particolarmente, alle 20:30 Storie di Calcio come sempre, però questa è una storia che mi ha sempre colpito perché parleremo di Liverpool-Genoa del 1982, Coppa UEFA, la prima vittoria ad Anfield di una squadra italiana, il Genoa, raccontata da un protagonista come Simone Braglia, da un grande difensore come Fulvio Collovati, Stefano Eranio e anche da Bruno Longhi, che all'epoca commentava per Mediaset la partita. Quindi vi invito a godervi questi 40 minuti dalle 20:30, quindi scaricate l'app e potete seguire questa storia di calcio, e poi ci sarà il Tembo News che chiuderà praticamente come sempre il venerdì. Quindi questa è la programmazione, poi vi faremo sentire qualche estratto nel corso di questo pomeriggio. Naturalmente veniamo sì da questa pausa di un giorno, ma veniamo dalla partita dell'Inter contro il Barcellona che abbiamo raccontato, e tra l'altro vi devo dire che c'è stato un Antonio Sabato veramente profetico, poi sentirete qualche passaggio, partita che comunque ci ha regalato delle belle emozioni ieri pausa, ma sono arrivate anche ieri durante la pausa, guarda caso, delle notizie che non, così, sono passate un po' sotto traccia, ma che è giusto che ci torniamo oggi, magari facendole commentare nel corso del pomeriggio. Adesso spieghiamo tutto, però insomma era per fare un cappellino introduttivo veloce, nel dare anche un buon pomeriggio ad Andrea Magliocca e Giorgio Sorani, come sempre scatenati in cabina di regia. Oh, ecco, 331 8200 213, per i vostri messaggi. Qualcuno ci scrive qualcosa che forse è riferimento già ad Antonio Sabato, perché è stato profetico proprio durante la partita di Barcellona-Inter in diretta con noi. Abbiamo passato una bellissima serata con Sandro Pochesci, l'avvocato Feltra, con Stefano Impallomeni, con Fausto Pizzi, Antonio Sabato, i collegamenti con Iva Gardia. Naturalmente replicheremo il tutto martedì, perché manca un passo all'Inter per raggiungere la finale. Poi c'è il campionato, perché invece al Napoli mancano 4 passi per andare a prendersi lo scudetto. Insomma, tanti temi, perché c'è la lotta a salvezza, la zona Champions. Veramente oggi ci divertiremo su tutto. E allora, titoli e poi cominciamo. In Champions è sempre la vera Inter, eh sì, perché questa è stata la stagione della formazione nerazzurra in questa Champions. Adesso c'è da ultimare così la missione per raggiungere la finale martedì contro il Barcellona. La Fiorentina perde contro il Betis nella partita di Conference League, ma tutto è aperto, sì, perché il gol di Ranieri dà ampie possibilità alla squadra e tra l'altro si è rivisto in campo Ken. Lecce-Napoli è una partita di alto valore sia per il campionato, ma anche per la salvezza, ma anche per così il morale del Lecce in giorni molto difficili per la scomparsa di Graziano Fiorita. 90 minuti decisivi per Bologna-Juventus, è una partita chiave per la zona Champions dove si affrontano Bologna e Juventus. Il Bologna sta facendo benissimo, la Juventus non può sbagliare. Parlato Ranieri, poi sentiremo qualche passaggio, però per la Roma parte lo sprint finale e quindi con la Fiorentina è una partita pesante. Fiorentina reduce dalla Conference, la Roma per continuare ad allungare questa striscia positiva e per vedere sempre più da vicino la zona Champions. Lazio, solo vincere è fondamentale per la formazione di Baroni, ottenere questi tre punti ad Empoli, un Empoli impegnato nella zona salvezza, una zona salvezza che appunto è caratterizzata da tre squadre, in particolare Lecce, Venezia e appunto Empoli. Abbiamo messo tre squadre nella zona salvezza perché credo che francamente le altre si siano allontanate in maniera importante e quindi ne parleremo oggi anche di questo, perché la zona salvezza credo che nelle ultime partite abbia dato, non dico verdetti definitivi, ma poco ci manca. Il Cagliari vincendo è andato a 33, il Parma viene da una serie di risultati positivi soprattutto con squadre di maggiore spessore, raggiunge quota 32. Insomma, credo che si siano allontanate. Vediamo che cosa succede in questo turno, perché il Parma affronta il Como, un Como che praticamente è vero che gioca bene tutto, però potrebbe anche non fare la partita della morte. E poi c'è Cagliari Udinese e Torino Venezia e Lecce che diciamo così affronta il Napoli, della partita veramente forse l'ultima partita difficile per il Napoli, credo. Infatti ci stavamo chiedendo prima in redazione se questa possa essere un po' l'ultima tappa di avvicinamento allo scudetto. Il Lecce è vero che è inguaiato, quello che volete, però penso che giocherà anche con il cuore e allora questo potrebbe essere un fattore, no? Per quello che è successo in questi giorni ne abbiamo ampiamente parlato. Abbiamo anche visto delle scene toccanti il giorno del funerale di una famiglia Lecce tutta insieme vicino al massaggiatore Graziano. Vediamo. E quindi altro turno che ci regalerà sicuramente tante emozioni, perché poi c'è la zona Champions dove lì c'è un traffico totale e la partita di cartello è sicuramente Bologna-Juventus, ma non possiamo scartare Roma-Fiorentina, altro match importante per quell'area di classifica. E allora 331-8200-213 per i vostri messaggi, dunque, che già arrivano, adesso vi rispondo piano piano. Allora io vorrei, ci sarà anche un momento dedicato a quello che poi è stata la notizia che è arrivata ieri, diciamo così, soprattutto non nei giornali, perché poi tra l'altro oggi i giornali non ci sono, e quindi mi riferisco al patteggiamento dell'Inter che... diciamo così, è stata sicuramente una mossa per evitare delle conseguenze peggiori, su questo ne sono convinto, perché poi il patteggiamento secondo me porta sempre a questo tipo di soluzioni. È chiaro che poi ognuno può avere la sua idea, però insomma a me è sembrata un'altra di quelle soluzioni tipicamente italiane. E lasciatemelo dire, perché non ho mai detto una parola durante questa situazione qui, come giusto che sia stato, come negli altri casi precedenti, però insomma poi la chiusura è molto tipica delle storie all'italiana, quindi ognuno poi si può fare la sua idea. È arrivata anche in un giorno dove oggi non c'è una riga sui giornali, perché i giornali non ci sono. Questa non è una notizia che è arrivata ieri, ragazzi, questa è una notizia che già era conosciuta. Non può essere, il patteggiamento è stato accettato perché è stato chiesto prima, quindi si conosceva prima della partita, si è deciso di non turbare praticamente, che mi sta anche bene, però è anche vero che altre volte non è stata adottata la stessa linea, e allora dopo noi dobbiamo essere anche coerenti, perché se si adotta una linea in un caso si dovrebbe adottare sempre, invece questo non è avvenuto. E quindi, ripeto, ognuno poi può avere la sua linea di pensiero, può avere quello che può, può giustamente manifestare quello che vuole, però credo che questa cosa sia arrivata e messa in una maniera tale che doveva dare meno fastidio, che ripeto ci può stare, però secondo me deve avvenire, deve essere fatta sempre, se questa è una linea. Però ripeto, questo è quello, poi dopo ne parleremo, chiederò anche a chi diciamo così ha sicuramente più esperienza di me in questo un commento, ne parleremo, perché è giusto commentare, ripeto, una notizia che io ve la dico francamente, noi la sapevamo già la sera della partita, però giustamente non si poteva, io non l'ho detta nell'arco della partita perché non era il contesto giusto, anche perché non avevo la certezza che potesse uscire praticamente il giorno dopo. Invece nel pomeriggio poi, attraverso, diciamo, ripeto, il web, no? Nelle forme di informazione attraverso il web è arrivata, poi vediamo domani come verrà trattata un po' da tutti questo caso del patteggiamento dell'Inter in merito a tutta la questione delle curve e via dicendo. Allora, ricordo che sono squalificati per questa gara contro il Verona sia Inzaghi e Çalhanoğlu, e poi ci sono delle varie multe che potete insomma anche ritrovare facilmente andando adesso sul web, e domani insomma credo e spero che lo troveremo tutto anche sui giornali, va bene. Allora, detto questo, sapete quanto mi piace poi parlare di campo, perché è quello che più mi piace, dunque da questo punto di vista, e di conseguenza ci torniamo perché abbiamo visto una bella partita mercoledì. Qui leggo già dei messaggi, dice imbarazzante la difesa. Allora ecco, lo prendo al volo perché è stata una delle cose che ho notato subito nei social dai grandi cultori della difesa, che tutto deve insomma che viene giudicato in base alla forza della difesa. E quindi subito i grandi cultori della difesa si sono scatenati dopo la partita dell'altra sera, soprattutto contro il Barcellona, come se non conoscessero il Barcellona come gioca da anni. Comunque vabbè, questa è un'altra parentesi, qualcuno sembra sempre cascare dal pero quando vede le partite, però lasciamo stare. Io non ho mai visto una difesa così imbarazzante, sembravano presi dalla strada 5 minuti prima di iniziare. Ma io non la vedo così, è un loro modo di stare in campo da sempre, si hanno fatto più di 160 gol stagionali e mi sembra 43 in Champions, una cosa del genere, subendone una ventina, è il loro modo di stare in campo che li ha portati a giocarsi una semifinale di Champions League, che li sta portando a vincere il titolo in Spagna, quindi questo a dimostrazione che si può vincere in vari modi nel calcio, si può provare a vincere in vari modi nel calcio. Quindi tutti sti puristi della difesa che devono vedere tutto che funziona, tanto i gol nascono sempre da errori difensivi e da bravura degli attaccanti in tutte le partite, io lo dico da sempre, e quindi ci possono essere quelle difese più attente, l'Inter lo è stato sempre, è stata sempre una difesa attenta in Champions, e infatti ha preso meno gol, ha subito dei gol dal Barcellona, non perché sono scarsi i difensori dell'Inter, ma perché li prendi quei gol lì, magari si poteva fare attenzione su qualcosa nel corso di alcune diciamo dinamiche di gol, però li prendi perché sono pure forti i giocatori. Quello che fa Yamal, voglio dire, tu puoi avere tutta l'attenzione difensiva che vuoi, ma quello che ti salta come un birilli e ti mette la palla proprio lì, sinceramente è inutile parlare di difesa. Magari una cosa che abbiamo notato durante la partita è che a Yamal gli veniva sempre concesso tanto spazio, non aveva mai l'uomo addosso nel primo pallone che riceveva. Infatti c'era chi in studio, soprattutto allenatori, ex calciatori, ponevano l'accento su questo tipo di situazioni. Però è anche vero che se poi gli vai addosso a Yamal te salta come un birillo, e quindi stai sempre lì un po' a metà della strada su quello che devi fare. I gol il Barcellona li ha subiti, sì, per qualche sicuramente errore difensivo, ma anche per la bravura praticamente di chi deve andare in gol. Quindi io non mi trovo mai d'accordo con chi dopo una partita che finisce 3-3, che comunque offre spettacolo ed è una partita tutta aperta, tutta da giocare al ritorno, sta lì a parlare dell'imbarazzo difensivo. Imbarazzatevi, cioè, che vi devo dire, imbarazzatevi, se è imbarazzante imbarazzatevi, io mi sono divertito tantissimo, e credo che questo tipo di partite avvicina al calcio e non allontana, mentre quelle partite che stai lì e fai mezzo tiro in porta in tutta la partita e crei poco, zero, quelle sono imbarazzanti. Però dopo ci sono i mostri della difesa che se vincono 1-0 sono bravi perché hanno vinto 1-0 e magari facendo mezzo tiro in porta, però c'è stato un bel arrocco difensivo per tutta la partita, e allora quelli sono bravi. Ognuno c'ha il suo punto di vista, ognuno si tiene praticamente il suo. Allora, no, io parlavo del Barcellona, non... capito quello che dicevi tu di ieri, però ti devo dire che questo messaggio è uscito fuori anche nei social, se avete visto subito dopo la partita, nei commenti anche di firme del giornalismo che ma a pallone si deve giocare pure con la difesa, e via dicendo, riferito a Barcellona-Inter. Allora, diamo un po' di spazio anche ai nostri ascoltatori al 331-8200-213. E poi vi ricordo ancora, poi faremo sentire anche vedere qualche estratto di Storie di Calcio di questa sera, come sempre, questa rivisitazione con alcuni protagonisti della partita Liverpool-Genoa del 1992 in Coppa UEFA. In quella Coppa UEFA c'erano, mi sembra, Torino, Inter, Parma e Genoa, vado a memoria se non mi tradisce, quindi quattro squadre italiane. Vai con un audio, Andrea.
Ciao Marco, saluti da Alessandro. Allora, volevo aprire un tema, cioè un tema, una considerazione. Come si fa a pensare, perché ormai anche dopo Barcellona-Inter sento dire che se poi l'Inter non dovesse alzare trofei in questa stagione, comunque sarebbe una buona stagione, ma fallimentare. Per me questa stagione già oggi, al netto degli zero titoli che può anche starci, perché la Champions si decide anche per 3 centimetri di piede in fuorigioco, che poi lì si dovrebbe aprire un discorso molto più grande che lasciamo perdere.
Vabbè, però c'è
quindi
fatto
passare
così,
da un episodio del genere che ti potrebbe far vincere una Champions che a mio modo di vedere vale 10 campionati italiani per quello che è il momento del calcio italiano, a maggior ragione, a dire che poi sarebbe stata una stagione brutta o negativa o comunque non positiva, quando per me già oggi l'Inter ha fatto...
Quindi vabbè, siamo sempre su quel discorso lì della stagione dell'Inter, io mi sono già pronunciato, quindi non c'ho nulla da aggiungere a questo, su questo tema. Aspettiamo la gara di ritorno, e poi è chiaro che secondo me non è una stagione fallimentare a prescindere di come possa finire, però è anche vero che sarà una stagione dove se tu poi non porti niente a casa è anche giusto che qualcuno faccia può fare delle valutazioni. Vai con un altro audio.
Ciao Marco, buongiorno, ben ritrovato.
Ciao.
Io sono stato fedele anche nel post partita di Champions, io c'ero.
C'ero, è vero, è vero, è vero.
Marco,
grande,
io
Cristo,
ti
è
voglio
vero,
fare
vero,
una
vero.
Domanda,
grazie, grazie.
Lo faccio sempre senza polemica, io rappresento il tifoso medio, no? E quindi da tifoso io mi faccio delle domande, te la voglio fare a te e capisco se non puoi o non vuoi rispondere. Secondo te la tempistica della squalifica arrivata per Inzaghi e Çalhanoğlu, cioè tutto ok, cioè non viene qualche dubbio proprio in mezzo alle partite di Champions, non lo so.
Però mi sembra di aver risposto prima, Fisco, non so, forse è arrivato dopo il messaggio, è arrivato prima il messaggio. Ah, prima che parlassi, quindi Cisco, mi hai anticipato, però non so se tu hai sentito la risposta, magari dimmelo così, se devo ritornare su qualcosa, naturalmente ci ritorno. Però sì, l'ho detto, questo non è che arriva, non è che si è saputa il giorno dopo del primo maggio questa cosa, si sapeva e io già mi sono pronunciato, nel senso, se non voglio giudicare adesso il fatto di aver scelto di patteggiare, perché quando si patteggia è perché comunque si possono evitare delle situazioni peggiori, quindi poi magari lo chiederemo a qualche avvocato, tra l'altro a me l'hanno spiegato, insomma la situazione era abbastanza delicata e di conseguenza si è preferito il patteggiamento, e quindi noi possiamo discutere quello che volete, poi questa è una situazione che è prevista dal punto di vista diciamo giuridico, quindi va accettata, ma non è che è arrivata ieri, questa è arrivata molto prima, si sapeva, perché tu quando devi patteggiare devi sentire le parti, quindi le parti sono andate, comunque hanno esposto prima, non è che l'hanno esposto dopo la partita col Barcellona, l'hanno chiamati e questi hanno detto adesso noi patteggiamo, quindi non è che siamo scemi a credere a una cosa del genere, e quindi poi ripeto, va bene se tu non la fai uscire in un giorno particolare, perché poi non ci sono i giornali, quindi che commenti, che scrivi, non c'è niente, Vediamo domani come verrà trattata, però ripeto, se questa è una scelta mi sta bene, ma la devi fare sempre. Mentre io non voglio difendere nessuno, perché lo sapete, non difendo nessuno e mi sembra di averlo sempre dimostrato, però in altre occasioni così non è avvenuto. In altre occasioni certe cose poi sono state prese e decise in maniera diversa, e quindi che vi devo dire, penso di essere stato chiaro. Se avete, diciamo così, qualche dubbio, ne parliamo. 331 82 00 213, vai.
Buongiorno Marco Agostino da Bergamo, anzitutto complimenti perché sei stato uno dei pochissimi che mercoledì non faceva il funerale all'Inter, ma spiegava che la Champions è un discorso e tutto il resto è un altro discorso. Tre piccole notazioni. Allora, oggi si legge che l'Inter sarà nel ranking UEFA, quindi parliamo di ranking mondiale, di fatto tra le prime massimo 4 squadre, ma questo è già da qualche anno, questo per dire del livello dell'Inter a prescindere da quello che sarà il risultato finale. Seconda annotazione, dobbiamo ringraziare qualche giornalista interista che insisteva per avere titolari in semifinale di Coppa Italia, e così abbiamo Lautaro fuori, e soprattutto in qualche TV locale. Terza notazione, secondo me il ritorno sarà una partita molto diversa, sarà una partita con uno o due gol.
Allora, intanto ti rispondo che io continuo ad avere questa fiducia anche per la gara di ritorno. Io il mio pensiero l'ho espresso per tutto l'anno sul discorso Inter in Champions, e lo continuo a ribadire con fermezza. Non parlo di una scelta che viene fatta, ma di una motivazione che è superiore, che la Champions ti dà. Ho sentito questa mattina, vi devo dire, mi sono alzato molto presto, ahimè purtroppo dormo poco, ho sentito un approfondimento su Sky, che c'era anche Costa Curta, che ribadiva questo tipo di concetto, proprio quanto quello che ti può dare la Champions in alcuni momenti non te lo dà il campionato, non te lo dà il campionato a livello proprio di una spinta superiore, dove tu sai che quando arriva quella partita non è che la devi preparare dal punto di vista praticamente tattico, ma devi più che altro trovare delle grandi forze dentro, che comunque ti dà quel tipo di competizione. Io l'ho sempre detto dall'inizio, lo continuo a dire, sono convinto che farà una grande partita. Io l'avevo anche scritto, guardate che dopo la sconfitta contro l'ultima in campionato contro la Roma, ci sarà un'altra Inter contro il Barcellona. L'ho scritto subito qualche ora dopo la sconfitta, l'ho scritto anche e l'ho detto anche qui, perché ne ero convinto di questo, e sono convinto che anche senza Lautaro venderà carissima la pelle, e che secondo me sarà dura per il Barcellona, sarà molto dura per il Barcellona, che è una grande squadra, ma diciamo dovrà sudare veramente tanto. Allora, 331 82 00 213, c'è un break, dunque turnover Inter, Arnautovic con Correa, Napoli, Anghissà è ok, Juve recuperato, Vlahovic davanti, le indiscrezioni che arrivano dai campi, a tra poco. Bene, 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 dunque con voi nel pomeriggio di Maracanà, è appena iniziata in questa anteprima di Maracanà, e tra pochissimo Stefano Impallomeni, Niccolò Ceccarini, Massimo Bonanni, vi dico un po' di ospiti che avremo, ci sarà Francesco Repice, Antonio Paganin, non mancherà il direttore De Paola, Massimo Orlando, Simone Braglia, poi abbiamo anche una sorpresa, perché insomma durante il live di ieri sera c'è stato veramente, ci sono state due profezie fatte in diretta e prese in pieno a distanza di pochissimi secondi da Antonio Sabato. Quindi vabbè, poi vi racconterò, vi farò sentire tutto. Ha parlato anche Ranieri, come ho detto prima, e poi vi farò sentire qualcosa più tardi, no? Dunque, ha detto che l'allenatore sarà presentato dal presidente. Quindi e lui crede ancora in Dovbyk, quindi le parole di Ranieri, che ci avviciniamo a Roma-Fiorentina e siamo praticamente al termine del campionato, ormai ancora non sappiamo chi sarà il futuro allenatore della Roma, ci sono tanti nomi, il casting che va avanti, insomma, però mi sembra che Milan e Roma ancora non hanno diciamo così deliberato. Vediamo, vai con qualche audio e poi vi faccio sentire un primo passaggio di una cosa che ci tengo molto questa sera, vai.
Ciao Marco, guarda, ciao, caro. Io sento ogni tanto il presidente di Lega che parla, che sembra che tutti i problemi del calcio sono la pirateria, che è un problema, sia chiaro.
Sì, siamo d'accordo.
Ma i problemi del calcio sono le sentenze che di ieri, sto passeggiamento ridicolo. I problemi del calcio sono la squalifica del giocatore dell'Empoli, mentre qualcun altro se l'è cavata con una multa. Queste sono cose che fanno perdere credibilità al calcio. Poi si parla di Marattalì, che cose, e tanti ci dicono non seguite il calcio. Ma ti dico che non dovrebbero seguirlo loro.
Va bene, però io rimango sempre fedele alla mia idea, di continuerò a seguirlo, e se c'è qualcosa si dice, si commenta, però non penso poi che il campo sia tale da essere deciso a tavolino. Ecco, io la vedo così e continuerò a vederla così. Poi alla fine il campo sta dicendo che il Napoli è una squadra forte, sta lottando con l'Inter che è dietro gli altri punti. In zona UEFA secondo me c'è una grande bagarre, che è determinata dal fatto che tutte le squadre ci hanno avuto un sacco di alti e bassi quest'anno. La Roma è la squadra che ha il trend più positivo ed è lanciatissima e ha grande opportunità per entrare. Quindi io rimango sempre fedele a questo tipo di approccio, però è chiaro che ci sono delle cose che non mi piacciono, ma che riguardano anche la stessa giustizia, non riguarda soltanto il calcio. Allora, dunque, andiamo subito ad un altro audio.
Marco, buongiorno a tutti. Tu hai detto che è un atteggiamento tipicamente italiano. No, è un atteggiamento tipicamente di chi non vuole accettare certe sentenze. Calabria non ha accettato l'accordo, ha detto voglio andare fino in fondo perché io non ho commesso nessun tipo di reato.
Ma non mi riferivo a questo.
Perché non l'ha fatto i giocatori, i vari dirigenti che hanno avuto solamente una multa, e patteggiando, trovando un accordo per evitare delle squalifiche maggiori.
Sì. Non mi riferivo a questo.
Se la giustizia sportiva vieta rapporti con le curve, con l'andrangheta, con la delinquenza, deve essere punita.
Va bene, però non mi riferivo a questo quando ho detto atteggiamento italiano, mi riferivo a un'altra cosa e non c'ho voglia di ritornarci, però accolgo il pensiero perché quello che dici tu è vero, e quindi riferito al patteggiamento l'ho spiegato e l'ho detto, è vero, però l'atteggiamento italiano era su un'altra cosa. Dai, vai.
Ciao Marco, buongiorno a tutti. Come dicono a Modena, me sto a lavorare. Non so gli altri.
Sì.
Ascolta, allora, due domande veloci. La prima, ecco perché il calcio basta, cioè, siamo l'unica federazione che 1,1 miliardi e ci sono 700-800 milioni di euro a vendere il prodotto. E ancora che questi continuano, perché poi gli abbonati a casa le cose le vedono, va bene, e continuano poi a non abbonarsi. Poi non diamo la colpa alla pirateria. Uno, due, Marco, ma come mai questi ogni 10 anni trovano un fenomeno?
Ogni 10 anni?
Ma che fa, lo costruiscono?
Trovano, non ho capito.
Una volta Messi, una volta Yamal, e un'altra volta si vanno a prendere una biglia nel Paris Saint Germain e comunque diventano un fenomeno, e poi si vanno a pigliare Neymar, e poi si vanno a pigliare a Rivaldo. Ma come l'hai visto ogni 10 anni che erano fenomeni?
Vabbè, però Yamal lo hanno costruito praticamente in casa, eh? Questo è veramente forte. Tra l'altro la domanda che ci siamo fatti e faremo anche oggi, ma Yamal è il nuovo Messi? Cioè questo ha dei numeri spaventosi in rapporto all'età e presenze fatte, che sono superiori a quelli di Messi. Ora, Messi quello che ha fatto noi ce l'abbiamo chiaramente stampato davanti gli occhi, perché abbiamo vissuto veramente una generazione calcistica da questo punto di vista straordinaria, vedendo competere giocatori come Messi e Ronaldo insieme, con una differenza di età l'uno dall'altro, diciamo, però insomma più o meno hanno caratterizzato lo stesso periodo calcistico. Poi è arrivato Neymar, che sinceramente per me è sotto a questi, un ottimo giocatore, però per me è inferiore a questi, e secondo me Yamal è comunque più forte di Neymar, già a 17 anni. Però ecco, ci siamo chiesti, ci chiederemo se questo è il nuovo Messi, perché insomma ha una rapidità pazzesca unita alla tecnica, fa tutto con estrema, diciamo, facilità, è giovanissimo, ha 17 anni ed è una roba spettacolare da vedere, proprio qualcosa di imprendibile ai difensori. E questo potrebbe essere così anche una cosa carina oggi da analizzare con i nostri amici. Lo so, Qualcuno può dire che giustamente diciamo, i difensori degli anni 80 non, però guardate, Maradona ha giocato negli anni 80, aveva una tecnica spaventosa e quindi gli emenavano, però lui evitava pure le botte, non lo prendevano proprio certe volte nonostante gli facevano delle entrate pazzesche. Quindi io credo che, ne parlavamo proprio l'altra sera con Sandro Boghesci, lui per esempio sosteneva, poi sentirò anche Stefano, dice forse il primo marcatore deve andare addosso a Yamal e l'altro il raddoppio. Quindi cioè, devi dedicare due uomini di fatto ad un giocatore di questo tipo per poter, diciamo, in qualche maniera arginarlo. Chi va addosso, diceva, rischia la figuraccia, perché è così. Però chi va in raddoppio deve andare sul pallone o comunque lo deve andare a fermare. Però ripeto, così tu sposti due uomini quasi su un giocatore, che mi sembra... E in effetti, per esempio, ho letto chi diceva però... Di Marco concedeva troppo, faceva sempre venire, questo è vero, però gli dava una distanza tale che provava in qualche maniera ad andare a fermarlo o comunque a non farlo partire. Però quello, ragazzi, c'ha una... lo so, però ragazzi, non è facile marcare uno così. Sinceramente io sarei, per esempio, Carlos Augusto, quando è entrato, che forse è un po' più difensore di Marco, l'ho arginato un po' di più, devo dire la verità. A parte che Di Marco non mi sembra in grande condizione in questo momento. Quell'altro era più fresco, Yamal aveva comunque speso, prima o poi pure lui qualcosa doveva pagare, anche se, ripeto, io tutto sto calo di Yamal in partita non l'ho visto. Vai con un altro audio.
Marco, è il tipico del tifosetto italiano, chi scrive che critica anche il Barcellona... Fagli la domanda, ma l'Italia a dove sta? Quanti mondiali abbiamo fatto fino adesso?
Ma questo è vero. Io infatti non... Magari averne più squadre come il Barcellona, dico. E poi ripeto, sta ancora in competizione su tutto, con quel tipo di modo di giocare. Quindi non è che dice che ha perso tutte le competizioni e quindi sono scappati di casa perché difendono magari in maniera errata, no? Vai con un altro audio.
Ciao Marco, Carlo da Perugia. Ma
oh, Carlo,
non so se tu hai visto il rigore del 2-0 del Manchester United.
No, non l'ho visto, ragazzi. Ho visto...
Ieri sera, no?
No.
La trattenuta leggera, dice, fino adesso il regolamento, quello decide l'arbitro, perché l'intensità della trattenuta lo decide l'arbitro. Ma sì, non sì. È vero, è un'altra balla. Ah. Cioè, lì ieri sera ha interrotto il VAR per questa cosa di su Hojlund. È praticamente intervenuto il VAR. Ma allora no. Indica su Bissek, ma che cos'era? Oltre a rigore anche espulsione?
No, vabbè,
ti
no.
Faccio questa domanda.
No, espulsione no, dai, non esageriamo. Allora prendo un altro audio, dai.
Buongiorno Marco, Salvo da Riposto, provincia di Catania.
Ciao caro.
Marco, io credo che oggi chiunque voglia vedere una partita di calcio debba acquistare sicuramente il biglietto del Barcellona FC. E allora hai la garanzia di vedere tu campioni, gol, spettacolo, insomma tutto quello che il calcio ti può dare. E allora avrai speso sicuramente bene i tuoi soldi. Ma se ti vuoi emozionare, allora io mi tengo la mia Inter. Io la mia Inter mi emoziona nel modo in cui affronta le partite, il modo in cui lotta, come
a me è piaciuta tanto
quando parte, quando si combatte, si chiude, riparte. Insomma, io mi tengo la mia squadra perché non so voi, ma dall'altra parte c'era una squadra di...
Dopo sentiremo anche un passaggio di Inzaghi dell'altra sera che fa una sottolineatura che condivido al 100% nel post gara, però a me è piaciuta la prestazione dell'Inter, perché poi non soltanto dal punto di vista dei gol fatti, ma ci ha messo proprio tanto e si vede che lì si alza proprio il livello mentale della squadra. E io su questo, ripeto, non c'ho dubbi dall'inizio, non ho dubbi su questa cosa dall'inizio. Questa è una squadra che quando sta lì, quando sente quella musichetta, quando vede, entra dentro quel campo e c'è questa competizione, gli si alza qualcosa a livello mentale che non porta il campionato. Ma ripeto, non vuol dire aver scelto, è un discorso proprio di un input maggiore che arriva. Poi figuriamoci adesso, io credo che sia molto rischiosa la partita contro il Verona, molto rischiosa per l'Inter, perché la testa già è proiettata lì. Poi c'è la squalifica di Çalhanoğlu, se non c'è Lautaro, i giocatori sì, giocheranno, ma faranno molta attenzione, perché nella testa loro già stanno lì a martedì sera, ragazzi, e non gli posso io personalmente non gli farei mai nemmeno una critica da questo punto di vista. Dunque, dammi un altro audio, poi vi faccio sentire una cosa. Vedere, sentire. Vai.
Pronto, ciao ragazzi. Un ciao. Messaggio così per entrare nella vostra discussione.
Sì.
Per l'amor di Dio, tanto di mi chiamo Giuseppe intanto.
Ciao Giuseppe.
Da Ferrara.
Ciao Giuseppe.
Tanto di cappello a un giocatore che avrà un futuro davanti di 15 anni enorme, splendente come Yamal.
Sì, sì.
Però scusate un attimo, io sono datato 65 anni. Ah. Ma se Pietro Vierkfoot gli avrebbe concesso 3 metri a Yamal. Yamal con Pietro Vierkfoot avrebbe fatto il bello e il cattivo tempo che ha fatto l'altra sera. Io ho dei grossissimi dubbi.
Allora, guarda,
grazie,
intanto mi fa
e
molto...
grazie per la trasmissione.
No, grazie a voi sempre e buona passeggiata, perché penso che si sta facendo una bella passeggiata, almeno sentivo dei passi sul terriccio, si sentiva, quindi... No, allora, su questo... Guarda, ne abbiamo parlato, poi magari lo riprendiamo questo discorso. Hai ragione sicuramente. È vero che Pietro Vierkfoot era un difensore con determinate caratteristiche, quindi devi averle quelle caratteristiche, Pietro Vierkfoot, quindi molto veloce come tipo. Però guardate che con Maradona questi difensori li affrontava e li saltava. Cioè io credo che noi dobbiamo partire dal presupposto, ok, marcare magari da più vicino, ok, avere dei difensori più forti, ma poi c'è la qualità che è tanta roba, eh. Lui nello stretto li salta come Birilli, ragazzi, quando va a segnare quel gol lì. E quindi questo va messo. Guardate, è stato un motivo di dibattito l'altra sera, perché mister Pokeci diceva uno deve andargli addosso, non gli deve dare tutto quello spazio. Sì, però Di Marco se gli va addosso viene saltato come un birillo. Non ci sono dubbi. Non ci sono dubbi su questo. Allora dopo lì devi andare a raddoppiare, tant'è che Antonio Sabato per esempio in partita diceva perché non mettere Barella da quella parte e non Mkhitaryan, che ha più gamba per poter andare a raddoppiare sul giocatore da quella parte. Poi noi dobbiamo mettere la tecnica, perché secondo me questo non possiamo diciamo così non considerare questo aspetto tecnico del giocatore. Vabbè, comunque bel dibattito anche questo, perché poi abbiamo chiesto se questo Yamal è il nuovo Messi, ne parleremo dopo. Allora mi dai un altro audio, poi faccio un piccolo break.
Ciao Marco, Antonio da Lucca.
Ciao Antonio.
A proposito dei nuovi allenatori del Milan, della Roma,
sì.
Gasperini ha detto che se ne sarebbe andato almeno 2 mesi fa.
Non avrebbe
possibile
rinnovato.
Che uno che ha 67 anni come lui dica che va via e non ha una squadra pronta? Te che cosa ne pensi? Ciao Marco, un abbraccio.
Un abbraccio. No, però lui ha detto che non rinnova, ma ha un altro anno di contratto. Quindi attenzione, bisogna vedere... guardare anche un attimo questo scenario. Lo ha ribadito giorni fa, mi sembra proprio al premio Ussi, ha detto io non ho detto che vado via a Coverciano, esatto, ha detto io ho detto che non rinnovo, ma c'ho un altro anno di contratto, quindi di fatto può rimanere, costruire un altro anno con la Samp e poi decidere di andare via, e quindi è un po' diversa la cosa, ecco, perché poi magari ci siamo caduti un po' tutti su questa storia. Allora, intanto vi faccio vedere una cosa perché ci tengo molto. Abbiamo un intervento, un contributo di Fulvio Collovati, grande Fulvio Collovati, campione del mondo, giocatore difensore diciamo di altissimo spessore, anche lui, visto che parliamo di difensori. E, questa sera alle ore 20:30 abbiamo ricostruito insieme a lui, insieme a Eranio, insieme a Simone Bragli e anche al grande Bruno Longhi, telecronista all'epoca di questa partita, abbiamo rivisitato un po' Liverpool Genoa, Coppa UEFA del 1992, insomma i meno giovani se la ricorderanno. Quella fu la prima squadra italiana a violare Anfield. Sentiamo questo estratto di Collovati e così vi ribadisco, questa sera 20:30, se avete il piacere vi scaricate l'app, potete vedere e sentire come sempre attraverso la sezione video il programma Storie di Calcio. Vai Andrea.
Ho dei ricordi meravigliosi, fu una delle soddisfazioni, insomma qualcosa ho vinto nella mia carriera, ma fu una delle più belle soddisfazioni della mia vita, perché siamo usciti con il pubblico inglese del Liverpool che applaudiva, 40-50 mila persone che ci applaudivano, una cultura completamente diversa dalla nostra, non hanno assolutamente fischiato il loro giocatore, ti faccio presente che c'era Ian Rush, McManaman, Roy, giocatori di un certo livello, mi pare che avevano vinto l'anno prima o due anni prima la Premier League, e Bagnoli piangeva.
E poi c'è il racconto, vi invito a seguirci perché parla di questa commozione di Bagnoli a fine gara in una partita storica. Vi ricordo che l'andata finì 2-0 per il Genoa in casa, poi il ritorno ad Anfield, siccome il Liverpool aveva fatto molte rimonte anche nel precedente turno, tutto lasciava pensare che potesse ribaltare la situazione. Invece ci fu uno straordinario Genoa dove Pato Aguilera e Braglia in particolare sono stati grandi protagonisti. Collovati fu straordinario in marcatura, che si prese dei giocatori lì che arrivavano dalle sue parti e praticamente negò vie d'accesso agli avanti del Liverpool. Allora, abbiamo ancora qualche minuto, ci sentiamo ancora qualche audio. Ci scrive un amico, dice: Bjerkovud con Yamal e con il VAR sarebbe espulso dopo un quarto d'ora. Pure questo è un'altra cosa che dobbiamo mettere nel conto, perché prima possiamo dire si menavano un po' di più in campo, e quindi non c'era questa cosa che appena cadevi subito aspetti il VAR, eccetera. Quindi era un calcio diverso, ecco, vai.
Ciao Marco, buongiorno, sono Giuseppe da Reggio Emilia. Io faccio i complimenti all'Inter innanzitutto. Su Yamal credo che sia un talento, c'è poco da fare. Attualmente uno dei più forti, i suoi numeri sono indiscutibili. Però credo che nello specifico della partita contro l'Inter, non lo so se le condizioni non al 100% di Di Marco, se l'età di Mkhitaryan, non lo so, però secondo me si poteva fare qualcosa in più.
Non lo so, amico mio, ti posso dire che loro attaccavano sempre da quella parte. È stato uno sviluppo di gioco continuo a cercare proprio Yamal, che doveva puntare e fare superiorità numerica, sempre. L'hanno fatto per tutta la partita, meno dall'altra parte, dove c'era uno scatenato Dumfries che praticamente ha fatto la differenza sistematicamente. Quindi attaccavano sempre lì, non so se questa può essere giustamente una spiegazione, il fatto di non trovare lì gente che la arginava bene, un po' per l'età, un po' per fattori fisici, allora hanno avuto una chiave d'accesso maggiore da quella parte. Vai con un altro audio, siamo quasi in breve.
Per me Yamal, strepitoso giocatore, allucinante per precocità, per frequenza di passo, dribbling, giocata, inventiva, tutto. Però per me non c'entra nulla con Messi, scusatemi se lo penso. Però proprio tecnicamente, per come tocca il pallone, lo posso paragonare al primo Neymar, che poi si è, tra virgolette, bruciato. Ma con Messi non c'entra nulla, e per me Messi rimarrà sempre molto molto più forte di Yamal.
E noi ci prendiamo anche questo
straripante l'altra sera, ma Messi è di un altro pianeta.
Bene, oggi è una domanda che ci siamo posti a termine della gara, è una disquisizione molto altamente tecnica, perché stiamo parlando di Messi, sappiamo quello che ha dato al calcio, e stiamo parlando però di un giovane che in questo momento è straripante, è una roba meravigliosa da vedere. Andrea, abbiamo l'ultimo e poi ci fermiamo, dai, andiamo in pausa, vai l'ultimo e attacchiamo la pausa.
Marco, mi permetto di suggerire all'ascoltatore che diceva che se ci fosse stato Bjerkvud non faceva quello che ha fatto Yamal. Yamal è così da 6-7 anni, dalle giovanili del Barcellona. Lui gioca contro difese fortissime. Non so se ha visto la finale di Coppa del Re contro Real Madrid. Bjerkvud sì, Bjerkvud no. Lui gioca sempre così. Sono quei giocatori che è difficile capire dove, che dribbling fanno, dove ti mettono la palla, il passaggio che fanno. Sono quei fenomeni indiscutibili, secondo me. Uno dei più grandi del futuro.